Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Direttore, a proposito appunto di queste prime amichevoli sgambate, occasione anche se vogliamo di conoscersi per i calciatori con gli allenatori, c'è grande curiosità e se vogliamo anche grande eccitazione in casa Lazio per queste prime amichevoli. È in corso la seconda di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Nei giorni scorsi discutevamo, è stato nostro ospite qui a TMV Radio con Delio Rossi, su quanto alla fine una rivoluzione, se vogliamo, di atteggiamento, in questo caso anche una rivoluzione tattica, possa richiedere come tempo per essere digerita, per essere metabolizzata, soprattutto da una squadra che negli anni comunque ha ottenuto dei risultati, ha ottenuto dei trofei, una qualificazione alla Champions League. Ecco, lei ritiene che ci sia necessità comunque di un po' di tempo per poter far capire a tutti, soprattutto i big in rosa, le diverse richieste che un allenatore di campo come Maurizio Sarri già dalle prime settimane evidentemente avrà messo all'opera come richiesta primaria?
Sì, ma non più di un mese. No, più di un mese. In un mese si fa qualunque cosa, perché in un mese sono 50-60 sedute, per cui sono veramente tante. Il vero problema è che raramente si hanno tutti i giocatori insieme, perché questo chiaramente devono essere allenamenti di gruppo, perché adesso ci sono soltanto quelli che non hanno fatto né Coppa America né europei. Poi si comincerà il campionato e ci sarà l'interruzione subito delle nazionali nelle prime due settimane di settembre. Quindi io credo che per trovare una quadratura del cerchio servirà arrivare alla fine di settembre, questo sì. Ma se tu vuoi in corsa durante il campionato cambiare modulo, a parte quello che lo fanno di solito anche durante gli allenamenti, proprio per trovarlo. Ora è vero che questo non è un modulo, è veramente un modo di giocare, quindi ci vuole più tempo. Ma nel momento in cui Sarri avrà 20-30 giorni di tempo per poter confrontarsi davvero con i giocatori, sono talmente tanti gli accorgimenti, a partire dai droni, a partire dal fondamentalismo di Sarri, che non credo ci voglia troppo tempo.
Ecco, dal punto di vista proprio della fase offensiva c'è ancora qualcosa da fare, mi sembra, no, in questa Lazio, direttore, perché poi è vero che è tornato Felipe Anderson, però per fare il 4-3-3 che ha in testa lui serve anche un altro esterno offensivo, a mio avviso, perché si può adattare anche qualche giocatore. Ora vediamo che succede con Correa, però Luis Alberto penso andrà a fare la mezzala, io non credo che lo possano spostare a fare l'attaccante esterno, ne parlavamo anche nei giorni scorsi. Qui però serve un altro attaccante esterno forte, perché altrimenti
dipende che cosa vuoi fare con Correa. Io non so se riusciranno a piazzare Correa e non so onestamente quanto bisogno abbiano, cioè non conosco i conti attuali della società, posso vedere i bilanci ma non quelli attuali. Correa secondo me è uno che può fare benissimo l'esterno sinistro, non l'ala sinistra ma la mezza punta che parte dal sinistra, con una, certo non può fare il quinto, ma il secondo attaccante che parte da sinistra, cioè l'attaccante alto nel 4-3-3, sì. Correa lo fa benissimo. E una Lazio senza Correa sarebbe una Lazio comunque indebolita.
Direttore, in questo mese, tornando anche insomma alla riflessione che stavamo facendo in apertura, tra uscite, entrate, riscatti, riconferme, il Milan è stata sicuramente una delle squadre più attive e pimpanti in questo senso.
No, il Milan ha fatto una cosa enorme, secondo me. Noi purtroppo siamo abituati a considerare il calcio uno sport di famiglia, per cui quando uno se ne va ci sentiamo traditi. Ma il Milan praticamente non ha fatto trattativa né con Donnarumma né con Çalhanoğlu, sapendo che li avrebbe persi, e si è preparato molto tempo prima a perderli, perché è normale che sia così. cioè i giocatori, noi continuiamo a dire che se ne vanno, i giocatori sono sempre liberi, non esiste più la proprietà dei giocatori, per cui i giocatori al massimo sono in affitto, tant'è vero che sul bilancio pesano semplicemente per gli anni che devono ancora rimanere. Quindi è normale che un giocatore vada via, questo era quello che prevede la legge 91 del 1981. E il Milan è stato bravo perché è stato forse il primo a dire non riesco ad arrivare a quella cifra, ti lascio libero, cioè, ti lascio libero di decidere della tua destinazione. Questo non è un comportamento, cioè il comportamento di quelli che dice hanno sbagliato. Non hanno sbagliato, è che non arrivano a quella cifra per una serie di ragioni e non sono nelle condizioni di pareggiare un'offerta. Su questo non mi sembra ci sia niente di male, mi sembra molto anticipatorio il prendere una decisione assolutamente prima, in modo da poter programmare. Infatti il Milan Magnon ha preso a 2 mesi fa. E Çalhanoğlu, intanto si è coperto con Brahim Diaz, però la mentalità del Milan è una mentalità molto corretta, perché sono decisioni che non dipendono da loro, dipendono dai giocatori, per cui io sono molto in sintonia con le decisioni del Milan e sono anche molto in sintonia con quello che sta facendo, su come sta usando, sfruttando la qualità del nome e la qualità del marchio Milan, per cui i giocatori ci vengono anche in prestito, anche giocatori molto giovani di grandi società come il Real Madrid o il Chelsea vengono e tu hai modo di provarli giocando. Dice, ma non si è rinforzato, ha preso soltanto giocatori che già aveva. Sì, ma adesso sa chi sono.
E poi, direttore, ne parlammo anche, ricordo, diversi mesi fa, soprattutto quando Ibrahimovic si infortunò. Alla fine, con queste scelte che sta facendo il Milan, dopo lo shock positivo iniziale che ha provocato un po' a tutta Milanello, lo stesso Ibrahimovic, adesso la dico un po' male, il Milan si sta sostanzialmente emancipando anche da Ibrahimovic, diciamo così, elemento fondamentale in campo. Sta iniziando a responsabilizzare anche con le scelte di mercato, anche con le scelte contrattuali, tanti calciatori che adesso, insomma, fanno vita propria, non sono più un effetto, no, dell'Ibrahimovic che in campo fa rendere meglio tutti.
Ma il Milan è una grande squadra. È una grande squadra che come quasi tutte, ha dei problemi ad avere un centravanti regolare. Dico centravanti regolare perché Ibrahimovic è regolarissimo, cioè, ma c'è 40 anni, di una 35. Ha difficoltà perché hanno difficoltà tutti a trovarla, ad avere questo tipo di giocatore. Ha un parco di attaccanti che è completato da Rebic e da Leao, un grande reparto d'attacco. E attenzione, perché se noi dobbiamo pensare al tempo che impiega Sarri per la Lazio, dobbiamo pensare anche al tempo che non impiega Pioli con il Milan. Questo allora è un altro punto, certo, di vantaggio. Ci sono allenatori come Allegri, come Pioli, che partono avvantaggiati perché giocano in casa. Allegri è tornato a casa sua, conosce benissimo i giocatori, conosce benissimo la società. Quindi io credo che saranno le due squadre di riferimento. Poi vedremo che cosa succederà con la Roma, perché Mourinho a mani vuote non resta. A me sembra che manca ancora più di un mese alla fine del mercato. A me sembra che questo sia il momento giusto per chi ha voglia di indebitarsi, perché se non ci sono i contanti si può ricorrere ai debiti, chi non ne ha già troppi, ma questo è un torneo senza padrone, per cui chi volesse diventare padrone, questo è il torneo giusto. perché non ci sono super squadre.
E quindi, proprio legandomi a quello che sta dicendo, direttore, visto che non se ne parla quasi mai, perché poi gli argomenti sono sempre la Juve, l'Inter, il Milan, la Lazio, la Roma, gli altri club, cioè l'Atalanta potrebbe essere la squadra che alla fine ne approfitta?
Certamente, ma anche la Roma.
Sì.
Bisogna vedere perché la Roma era molto buona anche lo scorso anno, poi non aveva carattere, ma di qualità ne aveva tanta. Ci sono stati giocatori come Dzeko allontanati per problemi caratteriali con l'allenatore, ma con uno come Mourinho che di carattere ne ha perfino troppo, io credo che per questo fossi la proprietà della Roma, a cui forse manca questa visione storica del nostro calcio, ma questo è il momento più debole del nostro calcio, quindi è il momento in cui diventa più facile rafforzarsi e chiudere le distanze. Quindi questo, se c'è un momento in cui bisogna, si può e si dovrebbe impegnarsi, è questo, perché c'è spazio per muoversi.
Direttore, invece, venendo appunto sempre alle squadre che sono pronte per inserirsi, ecco il Napoli, no? Che comunque ha questo problema del rinnovo di Insigne, però insomma tutto sommato se trova l'esterno a sinistra con Spalletti, anche loro...
Ma che problema è il rinnovo di Insigne? Perché si considera sempre un problema? Insigne lo firma, va via, se sì. chi gli dà i soldi. Io non so chi possa pagare 40-50 milioni di Insigne adesso.
No, oggi ma nessuno.
Allora resta lì, non è che vada.
No, però magari se resta a scadenza poi rischia. C'è il solito discorso che faceva prima.
Lo faranno rinnovare, perché gli diranno: oh, ma io non ci credo nemmeno. Se volete sapere la mia verità, io non credo affatto a questa diatriba tra De Laurentiis e Insigne. Io credo che Insigne sia fatto. Sia tutta una cosa un po' teatrale, un po' cinematografica, per far passare Insigne il migliore acquisto del Napoli. Ma non credo affatto alla possibilità che Insigne se ne vada. Certo, se c'è un'offerta allora deve essere anche la società a mandarselo, ma non lo so, come per adesso non vedo soldi. Come gli stadi, tutti vogliono gli stadi ma nessuno fa vedere soldi, e ce la prendiamo con i comuni, e siamo degli strani tipi noi.
Sì. Comunque, so, lei dice alla fine De Laurentiis è bravo e furbo perché la sta gestendo bene la situazione.
Ma De Laurentiis è un mostro sotto questo aspetto. Se tu calcoli, noi parliamo di stadi e di centri sportivi e non sappiamo di che parliamo, perché per esempio continuiamo a dire che la Fiorentina fa tutto sbagliato, e adesso c'è il miglior centro sportivo di Europa che gli permette di avere un fatturato con 70-80 milioni in più, ma il Napoli è l'unica società che non ha di proprietà il centro sportivo nello stadio, quindi non ha strutture, cioè non ha niente a copertura di debiti, quindi non può avere debiti e ha questo tipo di risultati, ma queste sono cose che non interessano a nessuno. A noi ci interessa se viene Shiki o Shaki da il tunisino da non mi ricordo più quale squadra.
Direttore, a proposito di Roma e anche di proprietà, visto che evidentemente la questione degli stadi poi si intreccia anche con quelle che sono ad esempio con quella che è la tornata elettorale che a brevissimo riguarderà anche il comune di Roma, c'è una nuova proprietà per quanto riguarda la Roma dopo tutto l'iter che ha portato avanti con mille ostacoli, pallotta con l'amministrazione uscente, c'è un Lotito che pare interessato allo stadio Flaminio, c'è appunto un'elezione imminente. Lei si aspetta qualche, anche qui, passo in avanti, o si resterà appunto su questa sorta di teatro dell'assurdo, vedendolo un po' dall'esterno, a proposito dello stadio, degli stadi di Roma?
L'assurdo dov'è?
L'assurdo, insomma, è un po' su questi ultimi, diciamo così, non lo so quanti, 10, 15...
Ma quando devi fare un'opera pubblica che resta, Bisogna trovare chi la paga. Chi la paga? Cioè, la pagano i cittadini, una parte la paga chi fa. Quindi non, mi sembra che non siano trattative facili. Poi che la politica sia politica non c'è dubbio, ma la politica di Roma ha cominciato negando le Olimpiadi a Roma. Mm-hmm. Che adesso voglia per forza fare lo stadio alla Roma mi sembra un po' contraddittorio. Quindi quello che voglio dire è, se uno vuol fare lo stadio, lo fa. Se vuol fare solo lo stadio, loro sembra che vogliano fare soltanto lo stadio, e vedrai che lo faranno. Se tirano fuori i soldi, lo fanno. Non c'è chi ha tirato fuori i soldi, l'ha fatto.
Direttore, come ultima considerazione andrei su Vlahovic, perché insomma Vlahovic oggi è il grande capitale tecnico ma anche economico della Fiorentina, perché ha una valutazione molto alta. Però qui si rinnova o non si rinnova, cambiano gli scenari, perché poi alla fine il rischio è anche qui di andare magari a perderlo, non dico a parametro zero, però se poi si arriva alla fine dell'anno prossimo senza
vedere. Se lo perdi a parametro zero l'hai avuto per altri 2 anni.
Sì, esatto, fino al 30 giugno 2023. Però è chiaro che insomma, avendo ora 2 anni dalla scadenza, sarebbe opportuno, no, riuscire a trovare una via di mezzo. Lei che sensazione?
Tu che faresti?
Ma io l'ho già proposta la mia idea, però è facile fare giornalista in conto e fare il dirigente. Cioè, secondo me l'unico modo oggi è accontentarlo economicamente e trovare magari una clausola rescissoria che possa permettere alla Fiorentina di tutelarsi in parte.
Se lui non vuole?
No, se lui non vuole niente, finisce lì. Si apre e chiude il discorso. Cioè.
No, finisce lì. Appunto, ma è sempre la Fiorentina la colpa.
Certo, bisogna capire anche la volontà del giocatore.
È sempre della Fiorentina la colpa.
No, bisogna capire anche che vuol fare il giocatore, soprattutto anche il suo agente. No, su questo non c'è dubbio.
Ma quello che vuol fare il giocatore è chiaro, perché il giocatore sta dicendo io resto e il suo procuratore no. Quindi secondo te chi dice le bugie?
No, se il suo procuratore, cioè, io penso che il giocatore ci abbia voglia di restare, ma il procuratore in questo momento sta cercando di tirare il più possibile la corda per vedere dove può andare a arrivare.
Bisogna vedere questo. È chiaro che se io personalmente, se non, siccome Vlahovic il mercato ce l'ha, confirma l'allungamento del contratto, lo vendo.
Ma prima, lei dice prima della fine del mercato?
Sì. Prendo Raspadori, prendo Scamacca e vado a cercare un qualunque altro giocatore. Per cui non è. Basta che questi soldi si vedano, perché per esempio Chiesa, i soldi di Chiesa io non li ho visti.
Arriveranno l'anno prossimo.
No, dovevano arrivare adesso. Sono arrivati una parte l'anno scorso, una parte adesso, ma tu ce l'hai in bilancio. Sì. Li puoi anche andare a scontare, per carità, non è il caso di Gomisso, ma questi soldi ce l'hai. Fammi vedere dove li rimetti.
Intanto una parte...
Così con Vlahovic, mai essere schiavo di un giocatore, mai.
No, ma è un discorso.
Perché un'azienda non può rimanere ferma, un'azienda deve andare avanti. Quindi il giocatore ci sta, non ci sta, vai se come leggo chiede 6 milioni, vuol dire che vuole andare via, vuol dire che c'è una squadra che glieli dà e che noi non possiamo dargli.
6 milioni è impossibile che la Fiorentina gli possa dare, insomma. Sì, su questo.
Quindi allora va dato e ci dobbiamo concentrare su chi arriva, su chi lo sostituisce.
Che lì è dura,
essere bravi a prendere a un prezzo giusto chi lo sostituisce.